E diciamo che l'8 settembre rappresenta, come dire, da qualche anno, perché poi la figura di Fabrizio Ceruso è stata ricordata in certi momenti, poi un po' dimenticata, poi ricordata di nuovo, insomma, diciamo che ha seguito anche l'andamento dei movimenti per il diritto all'abitare nella città di Roma, le iniziative che vengono fatte per ricordare il compagno Fabrizio. A volte invece in alcuni anni ci ritrovavamo solo davanti alla lapide a portare i fiori a ricordarlo e qualche bandiera rossa. E sì, prima di parlare, diciamo, della vicenda attuale, mi sembra opportuno, perché sono passati ormai tantissimi anni, magari per chi non ha conosciuto la storia di Fabrizio Ceruso, ricordarla molto brevemente. Lui era un compagno di Tivoli e, come centinaia e centinaia di altri compagni della città di Roma, andò a San Basilio appena si sparse la voce, insomma, calcoliamo a quei tempi non è che esistessero i telefonini, eccetera. Come si sparse la voce il tantam nella città, si piombarono a San Basilio, perché era una stagione che era già stata piena di occupazioni, di iniziative per il diritto all'abitare, di scontri con la polizia a difesa dei posti occupati, eccetera. Per cui centinaia di compagni andammo a San Basilio e Fabrizio, a partire dal 5 settembre, cominciò l'iniziativa e la battaglia a difesa di questi 150 alloggi che erano occupati nel quartiere di San Basilio. E ci furono tre giornate di scontri, insomma, tutto, non solo i compagni e le compagne che venivano da fuori, ma tutto il quartiere che si era cominciato a ribellare, per cui per la prima volta e in maniera evidente nella città di Roma c'era una forma, tra molte virgolette, di insurrezione popolare contro l'attacco dello Stato e delle sue forze armate nei confronti di una lotta popolare in un quartiere popolare di Roma. Tra l'altro San Basilio era un quartiere particolare, era il quartiere dove durante il ventennio furono trasferiti, per allontanarli dalla città, i proletari della città, fu costruito, passando con l'aereo c'era la scritta Dux nei palazzi che furono costruiti di San Basilio. E quindi questa occupazione, che era gestita a lotta continua, vide invece nella difesa la partecipazione di tutti quanti i compagni. Poi, come si sa, Fabrizio fu ucciso da un colpo di pistola della polizia. E a quel momento scoppiò la rivolta totale, furono buttati giù i lampioni, insomma ci fu uno scontro a cui partecipò tutto il quartiere, la polizia fu costretta a ritirarsi, e lì forse ci fu, al di là dell'enfatizzare la vicenda, ci fu paura da parte dello Stato, che poi arrivò a dare una risposta a queste famiglie. E quindi l'uccisione di questo giovanissimo compagno, che era venuto a difendere le case occupate, i proprietari che stavano in lotta a San Basilio, è stata una figura che soprattutto nel quartiere di San Basilio, io ci sono stato circa 10 anni a vivere attraverso un'occupazione che riprese nel 1988 la battaglia per il diritto all'abitare nella città di Roma, è una figura presentissima, insomma, una figura ricordata da tutto il quartiere, rispettata. E quindi, come dicevo, negli ultimi anni si è ricominciato a manifestare l'8 settembre, in questo caso la manifestazione sarà per sabato 10 settembre si farà la manifestazione, mentre per quanto riguarda l'8 verranno portati dei fiori e mi pare di ricordare 18:30 davanti alla lapide che sta via Fiuminata. E quindi questa manifestazione, dicevo, si colloca in un periodo particolare. Come molti sanno, probabilmente la lotta per la casa a Roma è una lotta storica, insomma, che ha ripreso appunto alla fine degli anni 80, e a partire da allora non si è più mollato, insomma, per cui sono migliaia le persone, le famiglie, i single, i migranti che stanno ancora occupando in questa città. Spesso e volentieri queste realtà sono state sotto attacco, e diciamo che la testardaggine, la volontà nella battaglia portata avanti non solo con questa giunta, ma anche precedentemente a partire da Via del Caravaggio, dove era programmato uno sgombero. Calcolate che negli anni precedenti praticamente si è proceduto a una serie di sgomberi senza dare soluzione alle famiglie, alle persone che venivano sgomberate. Nel caso del Caravaggio invece si è aperto un fronte estremamente contraddittorio per quanto riguarda le istituzioni, che alla fine si sono trovate costrette a dare casa a tutte le famiglie che venivano sgomberate. A partire da questa considerazione c'è stata una novità con la nuova giunta, che ha visto la formazione di un tavolo a cui hanno partecipato non solo tutte gli spezzoni, le realtà del movimento del diritto all'abitare, ma c'è stato per la prima volta una città, nei limiti ovviamente delle diversità, però c'è stato un tavolo congiunto con anche i sindacati confederali, oltre che i movimenti, oltre che i sindacati di lotta, come l'ASIA e l'Unione Inquilini in particolare, che hanno partecipato a questi tavoli. In questa situazione noi abbiamo ribadito con forza che è necessario un piano straordinario, sarebbe necessario per tutto il paese, stante anche una situazione che si rende ancora più grave. Insomma, i segnali che abbiamo in questa fase rispetto agli aumenti, al lavoro sempre più precario, e che la casa come diritto primario, insomma come possibilità di avere una vita decente, sta diventando un elemento ancora maggiore di contraddizione. Quindi rispetto a questo abbiamo chiesto un impegno a questa nuova giunta che desse risposte concrete, che dessero casa a chi ne ha bisogno, non soltanto a chi occupa, ma a chi ha fatto le domande, alle centinaia e centinaia di famiglie che vivono in assistenza alloggiativa, a chi viene sfrattato senza avere una risposta. Insomma, tutto il quadro generale di una situazione spesso sommersa di cui si parla poco. Su questa cosa, diciamo, ci sono state delle piccole parziali vittorie, perché ci rendiamo conto, insomma, che rispetto agli impegni presi si è partorito poco più di un topolino da parte di questa amministrazione, cioè si è data ancora una volta una risposta in termini di case popolari rispetto a due sgomberi che erano programmati, che è quello di Via di Torre Vecchia e quello di Viale delle Province, arrivando a circa 300 alloggi assegnati nella città di Roma a famiglie che erano state costrette a vivere per tanti anni in questi edifici occupati, che è una vittoria importante ovviamente, ma rispetto a migliaia e migliaia di necessità di alloggio nella città di Roma appunto non è sufficiente. Insomma, se questa amministrazione, e gliel'abbiamo detto con chiarezza, pensa di accontentare e fermare i movimenti in virtù di qualche pezza che metta a destra e manca, non va bene, perché va fatto un piano concreto. Cioè, noi vogliamo sapere quanti alloggi si intendono comprare, quanti sono i fondi da destinare all'emergenza abitativa, e su questo il Comune di Roma ha stanziato, devo dire, dopo tantissimi anni, 220 milioni di euro per quanto riguarda l'emergenza abitativa, però producendo su questo ancora molto fumo, cioè non si sa ancora concretamente come se ne uscirà. Però è comunque importante che questo passaggio sia avvenuto, anche se buona parte di questi finanziamenti, diciamo intorno agli 80-90 milioni di euro, finiranno nelle tasche del proprietario di Ostia, delle case fantomatiche che ci stanno a Ostia, che sono comunque su cui il Comune dovrà intervenire, per cui rimane una quota minore di fondi per affrontare l'emergenza abitativa. Noi abbiamo richiesto che ci sia un piano quinquennale, che si diano risposte quindi a tutti i settori, insomma da chi ha fatto il bando, da chi aspetta da tanti anni casa, eccetera eccetera. E su questo, diciamo, si sta lavorando ormai da un po' di tempo con alti e bassi, però io credo, cioè colgo pure l'occasione per dire compagni, cioè la situazione è complicata, come al solito è sempre complicata, però viviamo una fase in cui dobbiamo ritrovare le energie, la capacità di aprire dei fronti di lotta più ampi, insomma, che non si fermi a un singolo obiettivo, no? Per cui ci sono compagni che si impegnano ormai da mesi, da anni sul fronte della sanità, c'è chi lotta contro quelli che sono i luoghi dove viene scaricato senza nessuna programmazione tutto il lerciume delle città, e su questo però noi mi pare che attraversiamo una fase nuova, insomma, in cui i chiari di luna per il futuro non sono sicuramente entusiasmanti. Stanno fiorendo una serie di iniziative a livello nazionale anche e non solo, contro l'aumento delle bollette, contro l'aumento dei generi alimentari. Dobbiamo, credo, trovare la forza, la capacità collettiva a partire anche da queste iniziative, come quella di San Basilio che ci sarà a breve, per ricominciare a ragionare, superando, so benissimo, e parecchi sono impegnati in questa ennesima campagna elettorale nella speranza di portare qualcuno, e poi come al solito si aspetta la prossima campagna elettorale per portare qualcuno. Però insomma, al di là delle scelte soggettive, c'è un problema di una rappresentanza sociale e politica da costruire sui territori. Io credo che sia la scommessa che lanceremo anche a partire dalla manifestazione di San Basilio, e speriamo che sia raccolta, insomma, perché evidentemente se non rischiamo, come al solito, di arrivare tardi, anche se ovviamente va fatto un ragionamento più generale su come siamo organizzati, chi siamo, chi non siamo, eccetera. Però questa può essere la ricchezza di questo momento politico sul quale dobbiamo riflettere.
Quindi soprattutto mettere in collegamento i vari fronti, diciamo, di lotta, di proteste, di mobilitazioni, per farne una rivendicazione unica, una piattaforma unica.
Sì, diciamo, questo è un primo passaggio, ma a noi non ci basta, perché se mettiamo insieme i vari pezzetti rappresentiamo veramente una briciola. Io credo che noi dobbiamo usare in questa fase, perché è cambiata la realtà. Noi parliamo di San Basilio, ma è veramente la storia del secolo scorso. In questo secolo vanno scoperte le dinamiche, la possibilità di come dire, arrivare ad orecchie attente, anche se non sono più rappresentabili come erano un tempo, no? Per cui sono anche soggetti sociali, persone che magari non sono impegnate in nessun fronte di lotta, ma che in questo momento, con un futuro di guerra che sembra peggiorare, con una situazione drammatica per moltissime persone, insomma, abbiamo visto pure gli indici Istat, insomma, che ci rappresentano un quadro che è veramente triste. E allora, all'interno di questa situazione, o vince, che ne so, la propaganda dello Stato, del regime, che ti dice cuoci la pasta senza fuoco, o vince una capacità di chi dice fermiamo, come stanno chiedendo tra l'altro con queste campagne, come si chiama, non paghiamo le bollette, mi pare che sia il titolo di quest'ultima campagna, che proviene dall'Inghilterra e è stata ripresa anche in Italia, in cui però proviamo a organizzare una protesta che parte a difesa di quelli che sono i bisogni popolari, insomma. Ecco, credo che questo messaggio sia un messaggio che in qualche modo si può provare a costruire, mettendosi insieme tutte le realtà di lotta, anche se non sono tantissime, però puntando poi su questo a fare un tantam, e in qualche modo ci veda fino a dove possiamo arrivare, senza fare chissà quali salti pindarici, però puntando a una riorganizzazione di un tessuto sociale per quello che è oggi, no? Che però, rispetto a alcune battaglie, in qualche modo puoi cercare di coinvolgere insieme a te.
Certo. Bene, io ricordo, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ricorderei i due appuntamenti. Quindi giovedì 8 settembre, un fiore per Fabrizio, dalle 9.30 alle 18.30 al memoriale di Fabrizio, via della Fiuminata. Alle 11.30 vedo anche un altro appuntamento a Tivoli, al memoriale di Fabrizio in piazza Santa Croce. E sabato alle ore 17.30-18?
17.30, diciamo, insomma, partirà alle 18 di fronte alla Lapide. L'appuntamento, per chi non conosce San Basilio, sul vialone principale, sta all'angolo di dove sta la famosa balena, su cui dall'altro si farà la raccolta di firme, perché si chiederà che quello spiazzo sia dedicato alla memoria di Fabrizio Ceruso.
Quindi cambiare il nome alla piazza, per capirci.
Al parco, diciamo, che sarebbe il punto di che a parte è ridotto malissimo, però la gente in qualche modo è intervenuto, però è parco di un punto di riferimento per il quartiere, insomma, dove vanno le persone a farsi due chiacchiere, e che quindi quel parchetto sia dedicato alla memoria di Fabrizio Cenci.
Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ci ritroviamo sicuramente in piazza.
No, ho detto anche troppo. ci vediamo in piazza per chi viene.
Bene, grazie.
Saluto a tutte e a tutti.
Soltanto 19 anni e per loro